La radio dell'avvocatura è sempre sul pezzo. Breaking news, quando la notizia non può aspettare. Siamo in diretta sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradioyuslaw.it.
Buongiorno a tutti, popolo della radio dell'avvocatura di Uslo Web Radio, ben ritrovati dal vostro Vincenzo Stella e oggi al terzo approfondimento di diritto agroalimentare il nostro amico, si può dire amico, non è un amico della radio, l'avvocato Elio Palombieri. Buongiorno Elio.
Buongiorno a te Enzo, buongiorno a tutti i colleghi e amici.
Abbiamo appurato che sei un amico di Uslo Web Radio. Allora Elio, oggi parliamo di canapa ad uso alimentare.
Yes.
Un bel tema, anche questo molto particolare, che ci riporta un po' alle memorie del cannabidiolo, no? Però comunque sì. Vediamo come... Che cos'è la canapa ad uso alimentare? Partiamo con...
Abbiamo affrontato il tema del CBD durante uno di questi incontri del cannabidiolo, però l'abbiamo affrontato da un punto di vista diverso, cioè non ad uso alimentare, più da un punto di vista agricolo, no? Per quanto concerne il diritto agroalimentare. Quando parliamo di canapa ad uso alimentare, parliamo di tutti quegli utilizzi che possono essere fatti a partire dalla pianta della canapa per specifici usi alimentari. E quindi parliamo ad esempio di alcuni prodotti che sono ormai diffusissimi, a chi non è capitato anche in pizzeria di dover scegliere tra vari tipi di farine.
L'impasto alla canapa.
Abbiamo l'impasto alla canapa, la farina di canapa, che si badi bene, è sempre una farina di semi di canapa. Quindi è un mercato in crescita, ma soprattutto è un mercato colmo di norme, perché c'è sempre quel binomio, no? Tra la commercializzazione del prodotto, le necessità di commercializzazione dettate dal mercato e dall'altro lato un certo ostruzionismo che si fa nei confronti di questi prodotti, che in alcuni casi è giustificato laddove c'è una presenza di THC, in altri casi invece non trova giustificazione specifica, ma un semplice timore nei confronti di questo genere di prodotti.
Certo, ma noi effettivamente, come dicevi, siamo giuristi, siamo esperti del diritto, quindi a parte diciamo l'interessantissima cosa del fatto che la canapa sia molto più presente di quello che pensiamo all'interno del campo alimentare, vogliamo sapere date quali sono le fonti che regolano appunto la canapa diciamo ad uso alimentare.
Sono moltissime. Io per comodità le ridurrei a tre. Prendiamo come punto di riferimento una legge, che è la legge 242 del 2 dicembre 2016, che è una norma che regola specificamente la promozione e la coltivazione della filiera agroindustriale della canapa. E quindi riprende il concetto di filiera e soprattutto riprende un concetto molto importante, che è quello della filiera agroindustriale, quindi della coltivazione e della trasformazione e commercializzazione del prodotto. Questa legge trova una specifica interpretazione, un chiarimento nella circolare del 22 maggio 2018, fondamentale, e trova peraltro un'ulteriore fonte normativa nel decreto del Ministero della Salute del 4 novembre 2019. Quindi sono tre fonti normative. Al centro poniamo la 242 del 2016, che necessita di alcuni chiarimenti. Primo elemento, articolo 2,2, detta gli usi che possono essere fatti della canapa, cioè come possiamo utilizzarla, come possiamo commercializzarla. Articolo 2,2, lettera A, alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori. Già questo ci accende un campanello di allarme, perché ci dice sì, ci possono essere degli alimenti, ma devono essere commercializzati nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori. Quindi, come succede spesso nell'ambito alimentare, c'è una norma generale, che potremmo definire impropriamente, atecnicamente norma quadro, e poi ci sono delle norme verticali che riguardano i singoli elementi. Quindi ci sarà la norma sulla farina, la norma sull'olio, norme verticali che vanno a disciplinare singolarmente i singoli elementi. Primo chiarimento. Secondo chiarimento essenziale, e che è utile anche in un altro settore, che è quello della cannabis light, la norma, sempre la 242 del 2016, parla del tasso di THC. Ok, e dice che il tasso di THC dei prodotti che possono essere commercializzati senza autorizzazione, richiesta invece dal testo unico stupefacenti, che sono quelle di cui articolo 2,2, il tasso, dicevo, non deve superare il limite dello 0,2%, tasso di THC, che è la sostanza psicotropa. Prevede poi una soglia di tolleranza, la norma, che è quella soglia che arriva fino allo 0,6%. Ok? Attenzione, e qui sta il chiarimento. Questa soglia di tolleranza è dettata per gli agricoltori ed esclusivamente per gli agricoltori.
Ah, ok.
E la ratio di questa soglia di tolleranza sta nel fatto che, pur se noi utilizziamo quella specie di canapa che ha un tasso di THC basso, che è la canapa, la cannabis sativa L, la cosiddetta cannabis light, gli elementi naturali possono influenzare il tasso di THC. Se si tratta di una stagione particolarmente soleggiata, il tasso di THC sarà più alto. Okay? Quindi questa ratio, questa normativa, questa soglia di tolleranza viene posta a tutela dell'agricoltore, che pur rispettando tutte le norme non può controllare il sole.
Certo, assolutamente.
E quindi può succedere che vi sia un tasso di THC più alto e la norma tutela l'agricoltore, ma tutela esclusivamente l'agricoltore.
Ok, perfetto. E mi raccontavi al riguardo il fatto che la coltivazione di questa, diciamo, di varietà di canapa può essere anche sottintesa nel testo unico per le sostanze stupefacenti, no?
Esatto.
Perché poi in realtà è la soglia di tollerabilità, cioè non deriva direttamente da quello, però principalmente la canapa d'uso alimentare è disciplinata anche in base alle norme che nel 1990 nel testo unico degli stupefacenti sono state sancite.
Sì.
E mi parlavi però, tra l'altro, di alcuni prodotti, e di cui effettivamente non ricordo in questo momento il nome, me lo dovrai ricordare tu, che possono essere commercializzati in Italia ma per le normative vigenti, ma che non possono essere prodotti in Italia.
Sì, esatto. Allora, in linea generale, nel mercato dell'Unione Europea possono essere commercializzati integratori alimentari a base di estratto di olio di semi, quindi olio di semi, non un olio proveniente da altre parti della pianta.
Quindi
olio
solo di semi di canapa.
Esattamente. Io, siccome anche per inquadrare meglio la fattispecie, ho fatto anche una ricerca sul registro dove sono iscritti tutti gli integratori alimentari autorizzati alla commercializzazione in Italia, e in effetti esistono in Italia solo integratori a base di semi. Olio di semi, per l'appunto, un secondo prodotto, farina di semi e semi.
Quindi tutto quello che riguarda i semi della canapa. Ok.
Ci sono poi le infiorescenze per le tisane.
Okay.
Ed è proprio questo il prodotto che può essere commercializzato in Italia, ma non può essere prodotto. Perché in Italia la produzione al momento è vietata. In Germania, ad esempio, la produzione non è vietata, quindi le tisane a base di infiorescenze di canapa vengono regolarmente prodotte e vengono commercializzate. Dato che, come sappiamo, in Europa esiste una libertà di circolazione delle merci, le merci regolarmente prodotte in Germania possono essere commercializzate in Italia, e tra queste rientrano ad esempio le infiorescenze di canapa per la tisana, per l'utilizzo all'interno della tisana. È un po' una contraddizione, ovviamente, perché si limita la capacità produttiva delle nostre aziende, però dall'altro lato non si tutela il consumatore, visto che il prodotto sugli scaffali comunque è rinvenibile ed è possibile acquistarlo. Certo. È un po' una contraddizione, però così stanno le cose. Altro elemento importante è che la norma che abbiamo citato prima, cioè la circolare del Ministero della Salute, ha integrato quelle norme verticali di cui parlavo precedentemente, con i livelli di THC specifici per ogni singolo prodotto. Quindi semi e farina di semi, 2 mg di THC per ogni chilo di prodotto, olio ottenuto da semi di canapa, 5 mg per chilo, integratori alimentari contenenti alimenti derivanti dalla canapa, 2 mg per chilo. Quindi sostanzialmente siamo sempre tra il 2% e il 5%, no? Rapporto peso-peso.
Certo.
Questo ci fa capire che l'ambito della canapa è un ambito peculiare, dove ci sono una marea di norme, una marea di regole, e dall'altro lato però troviamo un mercato che sta esplodendo in questo momento, che purtroppo però nel nostro paese trova una legislazione estremamente frammentata e delle barriere all'ingresso particolarmente alte. E questo va un po' a cozzare con il nostro territorio, che è un territorio dal punto di vista geografico, dal punto di vista climatico, estremamente favorevole per la coltivazione della canapa. Ovviamente l'ambito alimentare non è l'unico utilizzo, sempre l'articolo 2,2 della 242 del 2016 elenca una serie di utilizzi che possono essere fatti. Però specificamente l'ambito alimentare è probabilmente uno di quei mercati che sta esplodendo maggiormente nell'ambito canapa.
Certo, grazie mille, davvero, è molto illuminante. Quando ti sento parlare, sai, vedo comunque, mi piace tantissimo ascoltarti al riguardo di cose che dico effettivamente anch'io devo studiare. Proprio studiando ho trovato che nel 2015 il gruppo Contam dell'EFSA praticamente aveva fatto uno studio.
Sì.
Ora, io parlavo principalmente vedendo questo studio, vedendo i risultati di questo studio, riguardavano l'influenza del THC sul corpo umano e quindi praticamente sulla massa, su ogni indice di massa corporea, che tipo di THC e quanto THC dal punto di vista giornaliero si sarebbe dovuto assumere. E ovviamente, nel senso, questo è stato oggetto anche di una raccomandazione dell'Unione Europea, che ha anche previsto che gli stati dovessero comunque far capo a questo studio.
Sì.
Che ti volevo dire? Il cannabidiolo, però.
Sì.
Il cannabidiolo può essere considerato, stiamo parlando di canapa ad uso alimentare, e quindi il novel food è un passo, praticamente un passo immediato da fare, un collegamento, cioè il cannabidiolo è un novel food?
Allora, è un collegamento corretto quello che fai, perché sia la canapa ad uso alimentare è stata oggetto di indagine dal punto di vista dei novel food, sia il cannabidiolo. Le sorti però sono state diverse, cioè l'EFSA ha constatato che vi è un utilizzo della canapa ad uso alimentare tale da non considerarlo un novel food. Situazione esattamente opposta per il cannabidiolo. Sostanzialmente il cannabidiolo, che è l'olio di canapa, rientra ad oggi tra quelli che vengono considerati novel food. E non è ancora stato autorizzato alla commercializzazione. Questo significa che bisognerà attendere l'iter, di cui abbiamo parlato anche quando abbiamo parlato di insetti,
esatto,
no?
Del novel food. Sì.
Esattamente, l'iter che viene dettato da norme, da regolamento europeo sui novel food, che quindi è un iter anche piuttosto lungo e farraginoso in alcuni passaggi, però è un iter che bisognerà seguire per poter avere una commercializzazione piena del CBD ad uso alimentare all'interno del mercato europeo. Vi è chi dice che la sentenza di cui abbiamo parlato riguardo il CBD nelle puntate precedenti,
si può dire che abbiamo delle puntate precedenti, esatto. Questa è una bella cosa,
esatto, probabilmente darà una consentirà un procedimento un po' più snello e veloce.
Okay.
Non so se credere a questa linea interpretativa o meno, però effettivamente si va verso un'apertura. C'è da attendere.
Ma l'apertura, ancora, secondo te, ora ti chiedo un'opinione personale, è il considerare il cannabidiolo non proprio come un prodotto chimico, bensì come un prodotto alimentare?
Allora, in realtà il cannabidiolo può essere inteso in entrambi i sensi, perché vi è un olio estratto dalla canapa, quindi un cannabidiolo naturale,
certo,
e vi è la possibilità anche di realizzarlo in maniera sintetica in laboratorio.
Ah, questa cosa non la sapevo, per esempio.
Esatto, entrambe le cose.
Okay.
L'EFSA però ha considerato entrambi i prodotti come novel food.
Ah, okay.
Quindi sia il CBD sintetico che il CBD naturale dovranno passare attraverso l'iter di approvazione del regolamento sui novel food.
Quindi diciamo che l'impasse etico-giuridico è stato superato nel senso, in questo senso, no?
Esattamente, perché sono stati considerati entrambi insieme e unitamente, tant'è che se si fa una ricerca, c'è un registro dei novel food, ok? Se si fa una ricerca sul registro dei novel food, il cannabidiolo viene considerato unitamente, cioè sia che sia naturale sia che sia sintetico, viene considerato alla stessa identica maniera. Quindi quando arriverà l'autorizzazione, con tutta probabilità arriverà sia per il prodotto naturale sia per quello sintetico.
Bello, bello, veramente interessante. Ultima chicca, giusto, yes, per chiudere, ho visto, sentito tanti prodotti a base di canapa. Anche questi rientrano in tutto quello che abbiamo detto finora, ho visto il latte di canapa, ho visto oltre alla farina anche proprio i semi commestibili di canapa. Tutto questo potrà essere, per esempio, il latte di canapa viene prodotto in Italia o viene solamente commercializzato?
Allora, al momento all'interno dell'Unione Europea i prodotti che, autorizzati per la commercializzazione sono quelli di cui abbiamo parlato.
Ok, prima. Solo quelli.
Ok, perfetto. Esattamente. È ovvio che vi possono essere poi delle interpretazioni che vanno ad ampliare o a restringere, per esempio, se quel prodotto di cui mi parlavi è un prodotto a base di semi, che siano semi triturati, macinati, spezzettati, ma che non diventano farina,
okay.
Allora possono rientrare nell'ambito di commercializzazione dei semi. Quindi tutto dipende dall'interpretazione.
Certo.
Stessa cosa vale per l'olio di semi. Quindi se quel prodotto di cui mi parlavi è un prodotto derivato dall'olio di semi o che contiene olio di semi, allora può essere commercializzato, però la base rimane quella di cui abbiamo parlato. Sì.
Comunque è una bellissima cosa sapere che c'è un'apertura e questo impasse è stato ormai superato, nel senso...
Sì, diciamo che l'importante è che poi questo superamento non si trasformi in una barriera all'ingresso del mercato.
Ecco, probabilmente sì, però staremo a vedere.
Che è un po' il mio timore, esatto.
È un timore perché sono d'accordo con quello che hai detto, perché... è vero, il superamento dell'impasse può rappresentare una grande apertura del mercato, ma sotto questo punto di vista non solo il legislatore europeo, anche quello nazionale deve in questo senso darsi una svegliata per poter permettere al mercato di accogliere questa tipologia di prodotti, alla produzione di accogliere questa tipologia di prodotti.
Ma chiudiamo dicendo che l'ambito in generale agroalimentare Unione Europea è un ambito fondamentale perché costituisce una delle colonne delle economie europee e quindi dobbiamo cominciare a ragionare non in ottica nazionale, certo, ma anche in ottica europea. Essendo tale, io auspicherei una regolamentazione non interna, una regolamentazione europea che vada a parificare il mercato, perché non è giusto e non è normale che, come nel caso dell'infiorescenza e della tisana, un prodotto venga regolarmente prodotto in Germania, commercializzato in Italia, ma i produttori italiani non possono produrlo e commercializzarlo all'interno del nostro paese.
Sì.
È una barriera questa,
sì,
ed è probabilmente una barriera ingiustificata se la razza è quella di tutelare il consumatore, perché, come abbiamo detto, comunque il prodotto sugli scaffali c'è.
Infatti, non cambia niente.
Quindi se le regole del gioco devono essere, se la necessità è quella di avvantaggiare, di creare una nuova economia per l'Unione Europea, per il mercato europeo, data l'importanza dell'aspetto agricolo e agroalimentare, le norme devono essere unitarie, perché le regole del gioco devono essere le stesse.
Certo.
Altrimenti ci troviamo in un mercato unico
che non è libero, però.
Che non è libero, che quasi è uno svantaggio per le nostre aziende.
Sì,
e
sì.
Questo non è sicuramente concepibile. Quindi sono sicuramente auspicabili delle norme, non norme interne, ma delle norme europee, preferibilmente tramite regolamento e non tramite direttiva, che vadano un po' a unificare le condizioni di mercato per le aziende europee.
Certo. Elio, ti ringrazio come al solito, molto illuminante. Andiamoci a bere un po' di latte di canapa, visto che ovviamente ora no.
Verifichiamo la regolarità della commercializzazione.
Grazie a tutti e buona giornata dal vostro Enzo Stella.
A presto.
Ciao ragazzi.
Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.